Globetrotter 24 di Valeria De Rosa.
Buon pomeriggio, in questo giugno strano noi continuiamo ad andare in giro per l'Italia a raccontare luoghi, borghi e cammini, un modo alternativo di esplorare questa estate, il sommario. Questa settimana siamo in Puglia, a Trani, per parlare della cattedrale, un'esperienza unica che mette insieme architettura, paesaggio ed emozione. Poi torniamo in Lombardia e faremo il giro di Sarnico, borgo arancione del Touring Club. Restiamo in Lombardia per camminare sulla Via Francisca. La Puglia è sole, mare cristallino, gente aperta e accogliente e terra di grandi architetture. Questa volta abbiamo scelto, Livia Cornaggia e io, la Cattedrale di Trani, un luogo che ci è rimasto dentro. La parola alla direttrice del Museo Tattile di Varese.
Questa settimana andiamo in Puglia, che è una regione meravigliosa, andiamo a Trani e parliamo della Cattedrale di San Nicola Pellegrino, che è considerata generalmente come il più bel esempio, il più rappresentativo esempio del romanico pugliese e che in più è amatissima dagli abitanti di Trani, oltre che da noi due, perché custodisce le spoglie del patrono della città. Ha un'origine molto antica perché è stata edificata a partire dal 1099, come spesso accade, come tante volte abbiamo detto, su un sito che era originariamente occupato da una cattedrale paleocristiana. È una chiesa bellissima, famosissima, bellissima e ha tutta una serie di caratteristiche architettoniche molto strane che ne fanno sostanzialmente un unicum stilistico e che la rendono, oltre che bella, molto interessante, secondo me. Per prima cosa, Valeria, la posizione, perché è, come sai, proprio sul mare e quindi è stata pensata ed è visibile, in qualche modo dominante, sia per chi la raggiungeva a piedi, quindi per i pellegrini, sia per i naviganti che la vedevano dal mare. Questa è una cosa non frequente per quanto concerne le cattedrali di grandi dimensioni, perché di solito venivano poste in posizioni un pochino più arretrate. Nel caso di San Nicola questa posizione straordinaria ottiene secondo me un effetto di duplice spettacolarità, perché appunto la vista è strepitosa se la cogli dalla piazza antistante la chiesa, ma è ovviamente altrettanto strepitosa, se non di più, anche se la guardi dal mare, anche perché San Nicola, la cattedrale di San Nicola, è completamente realizzata in pietra di Trani, che è una roccia calcarea chiarissima, e quindi tu hai questa visione di questa massa architettonica molto grande, che al sole è quasi bianca, che si staglia praticamente contro il blu dell'Adriatico, quindi una cosa meravigliosa.
Livia, mi viene da pensare che sia quasi una locazione sfacciata, perché l'intorno c'è la cattedrale e il mare, non c'è quasi nient'altro, cioè nello sguardo che tu dedichi è come una cartolina, no? C'è la cattedrale e poi c'è il mare, è proprio un modo sfacciato di mostrare al mondo la bellezza di questo luogo.
La bellezza di questo luogo, il respiro, perché come osservavi tu ha molto spazio intorno anche da terra e quindi salta fuori con questa bellezza e con questa imponenza, perché è una cattedrale grandissima, cosa che nelle chiese romaniche non sempre è frequente, perché è lunga 64 metri ed è alta 38, con di fianco in più questo campanile di cui poi parleremo, che è alto 59 metri, quindi è davvero una chiesa imponente, una chiesa dominante. E ha, come dicevamo, delle cose particolari che noti subito arrivando dalle stradine strette nella sua piazza, per esempio il fatto che l'accesso sia rialzato rispetto al piano stradale. Ha davanti due rampe di scale contrapposte, una specie di ballatoio e poi un meraviglioso portone con cui si accede alla chiesa. Il fatto che sia rialzata è spiegabile sulla base della sua natura di chiesa doppia, perché in realtà la basilica vera e propria, che è sollevata di 5 metri, è lì perché poggia sopra la cripta, che è in realtà realizzata con una dimensione da chiesa vera e propria. Di solito le cripte sono molto piccoline, sono molto basse, in questo caso no.
Posso dire, magari dico un'eresia, però posso dire che quasi quasi è più bella la cripta che la cattedrale sopra.
Non è un'eresia, è bellissima la cripta, io ne sono innamorata ed è bella la contrapposizione tra, diciamo, chiesa superiore e chiesa inferiore, perché hanno due anime completamente diverse. E in realtà, se dobbiamo vedere l'aspetto di affezione da parte degli abitanti di Trani, è quasi più amata la cripta, perché appunto ospita le spoglie di San Nicola della vera e propria chiesa grande, insomma della chiesa superiore. Un'altra cosa strana è il transetto. Allora, il transetto è quella parte architettonica che di solito incrocia perpendicolarmente le navate di una chiesa e che simbolicamente forma una croce, per cui le chiese hanno sempre una pianta a croce. Nel caso di San Nicola, questo transetto è creato sia dal punto di vista della forma che soprattutto dal punto di vista della dimensione, in modo tale da far pensare che sia una terza chiesa a sé stante, con tre navate, più alto e più grande della facciata e quindi con una grande imponenza. E poi c'è il campanile, e il campanile è una cosa assolutamente unica, perché è stato edificato a partire da un secolo dopo la cattedrale, ma ha comunque una struttura e una natura stilistica propriamente romanica. Per esempio c'è questa cosa che era tipica del romanico, nel caso dei campanili e delle torri, di utilizzare un escamotage architettonico per il quale, aumentando la dimensione delle finestre nella parte alta, si alleggeriva sostanzialmente la struttura dal punto di vista visivo. E quindi ha questa caratteristica, ma soprattutto una caratteristica che è, Valeria, unica al mondo, cioè alla base di questo campanile, già di per sé imponente e come dire impattante, c'è un enorme arco passante a sesto acuto che lo attraversa. Allora, l'effetto visivo è stranissimo, perché hai questo campanile gigantesco perforato. La vera funzione di questo arco passante non si è mai ben capita, la struttura della piazza aveva una forma diversa e quindi permetteva il passaggio, e soprattutto c'è il fatto che sia a sesto acuto che lo rende una cosa non anomala per il momento, per il tempo in cui è stato costruito. Quindi l'insieme dell'esterno di questa cattedrale, per usare un'espressione buffa, fa una gran scena, perché è, abbiamo detto, di grande potenza strutturale, ed è di grande impatto. Anche per questo motivo, quando varchi il portone, il meraviglioso portone, ed entri nella chiesa superiore, sei un po' stupito dall'atmosfera nella quale ti trovi, perché anche l'interno è perfettamente romanico. Tre navate, un'infilata di colonne doppie che sorreggono i matronei, le volte a crociera per le navate laterali e delle meravigliose capriate a vista per la navata centrale. E non c'è altro, nel senso che è una chiesa nitida, pulita, tutta di pietra, e non ha nulla che distragga, che tolga essenzialità, che tolga misticismo, che tolga astrazione. Immersa nella penombra, la navata centrale di fatto è percorsa solo dalla luce che arriva dal grande finestrone che è nell'abside. È una vera e propria lama che attraversa la chiesa, che attraversa la navata, e che simbolicamente racconta di un cammino in direzione della divinità che la struttura della cattedrale riesce effettivamente a far fare al visitatore. Quando entri non ti viene in mente altro se non di percorrerla in silenzio, facendoti accompagnare dal passo delle colonne e dal respiro del soffitto, che è altissimo, abbiamo detto. E secondo me ha una struttura talmente bella, talmente pura in termini stilistici, che parla da sola, non ha bisogno di spiegazioni o di guide. qui va aperta una micro parentesi alla quale io tengo, perché l'architettura tante volte è capace di parlare da sola, non ha bisogno di spiegazioni, non ha bisogno di storia, emoziona per quello che è, e in questo caso San Nicola davvero emoziona per quello che è. Sotto la chiesa grande, diciamo, sotto la chiesa superiore, come hai detto tu, c'è questo gioiello che è la chiesa inferiore, che è a sua volta composta da due cripte che sono letteralmente affollate di meravigliose colonne in marmo greco con dei capitelli romanici meravigliosi, spettacolari proprio, con una serie che sembra infinita visitandola di volte a crociera, e con questa particolarità di essere alta, cosa che non è abituale, abbiamo detto, e di essere luminosa perché in realtà è fuori terra, e quindi di dare l'impressione di aver scelto un luogo, come dire, bello e importante per custodire le reliquie del santo. Di solito le cripte, lo dice anche il nome, sono dei luoghi nascosti, sono dei luoghi bui, o in genere anche un po' opprimenti, e invece in questo caso a San Nicola è stata concessa sostanzialmente una bellissima chiesa tutta per sé, tutta sua. Chiudendo il cerchio, all'inizio abbiamo detto che tu sai che questa è una delle mie architetture del cuore, e in realtà anche Trani è uno dei miei luoghi del cuore, perché è una città meravigliosa con un sacco di altri monumenti. Per esempio anche solo il Castello Svevo e il Monastero di Colonna insieme alla Chiesa di San Nicola direi che giustificano in qualche modo, scherzosamente, impongono una visita a Trani.
Ci fermiamo per qualche istante, restate con noi.
Globetrotter 24.
Dalla Puglia risaliamo in Lombardia, ci fermiamo a Sarnico, borgo arancione del Touring Club italiano, in provincia di Bergamo, territorio messo alla prova da questa pandemia. Il sindaco di Sarnico è Giorgio Bertazzoli.
Il nostro comune Sarnico è uno dei comuni più belli d'Italia, anche perché siamo tra i 240 erotti comuni delle bandiere arancioni del Touring Club. Inoltre siamo Best Liberty City dal 2017, candidati al patrimonio dell'UNESCO per l'umanità, appunto, per le ville Liberty, perché abbiamo esempi molto importanti di ville Liberty, che sono tre ville, più un mausoleo al cimitero, più il nostro asilo comunale. Dopo siamo famosi anche in tutto il mondo per le famose imbarcazioni Riva, che sono a Sarnico, da dove escono gli yacht più belli del mondo. Quindi poi c'è un borgo medievale dell'anno 1000, molto bello, abbiamo 2 chilometri di passeggiata, 13 parchi, abbiamo comunque il lago Iviseo che è diventato famoso con The Floating Pierce nel 2016 in tutto il mondo, e ricordiamo il grande Cristo che è morto in questi giorni, e poi siamo tra collina e appunto lago in un paesaggio quindi incastonato che è veramente meraviglioso e merita di essere visto.
Immagino, sindaco, che anche per voi, come per tutti i sindaci, questo sia stato un periodo davvero complicato, molto pesante, molto impegnativo. Immagino anche che in qualche modo vi stiate preparando a questa stagione, che non sarà sicuramente una stagione estiva come le altre, ma avrete pensato, immagino, e adottato delle misure.
Assolutamente, noi stiamo facendo una ripartenza come tutti. Purtroppo quest'anno non ci saranno i famosi eventi che facciamo tutti gli anni, perché non ci può essere aggregazione, e vabbè, quest'anno un anno particolare, però abbiamo riaperto in sicurezza i nostri lidi, abbiamo 4 lidi dove possono venire le persone, abbiamo tutti i ristoranti e bar che sono di nuovo a pieno regime, soprattutto sul lungolago nel centro storico, quindi anche i negozi hanno riaperto un po' a fatica, un po' tutti, però alla fine ce la stiamo mettendo tutta, perché Sarnico è legato a un paese turistico, quindi deve essere supportato, a supporto anche l'amministrazione comunale per tutte le nostre attività. Infatti in questi giorni abbiamo fatto proprio un piano di ripartenza, soprattutto per le attività economiche, dove diamo degli aiuti consistenti ai nostri commercianti.
Ovviamente non ci possono essere delle manifestazioni, diciamo così, che prevedano assembramento, ma avete previsto qualche momento particolare in quest'estate che possa richiamare, anche se magari dilazionato nel tempo, i visitatori?
Allora, abbiamo previsto comunque delle chiusure straordinarie di piazze sul lungolago soprattutto, e anche diciamo di alcune vie sempre a ridosso del lungolago, in modo tale che i nostri baristi possano allargare i plateatici soprattutto nel weekend. E la cosa bella è che magari metteremo dei piccoli complessini che fanno musica, quindi all'interno di ogni locale, e in modo tale per allietare un po' anche i passanti sentendo della bella musica e comunque potendo usufruire anche dei nostri servizi. Quindi anche se non faremo dei grandi eventi come il Basker Festival, che è appunto uno dei, siamo arrivati oltre il 20° anno, che è uno dei festival più importanti degli artisti di strada, oppure la processione di barche illuminate che è Stella Maris, o artisti in erba, o altre, avevamo anche quest'anno Miss Italia, le regionali di Miss Italia, la finale, avevamo culturalmente parlando la bellissima mostra alla nostra Pinacoteca, perché ricordo che abbiamo anche una pinacoteca molto bella con oltre 200 opere dal 500 al 700, e avremmo avuto Salvador Dalì e la Divina Commedia. Purtroppo sono eventi che li posticiperemo per l'anno prossimo. Sarnico è sempre ricco di eventi da maggio a ottobre, che è la stagione, e anche adesso stiamo potenziando l'inverno, e quindi adesso ci proietteremo un po' verso l'inverno, dove dall'anno scorso abbiamo iniziato a fare le luci d'artista, che abbiamo messo un po' come Salerno, certo in maniera più piccola, tante luci e tanti pupazzi di Natale, ha portato tanta gente, quindi più che l'estate ovviamente quest'anno punteremo tanto sulla stagione invernale.
Senta sindaco, lo so che per lei è come toglierle un pezzo di cuore, però se io le dovessi chiedere di scegliere uno o due angoli del suo borgo da descriverci, quali sceglierebbe?
Beh, diciamo che la nostra passeggiata è famosa, abbiamo la passeggiata più lunga del lago di Iseo, è veramente bella, con i pini marittimi, con tanti scorci incastonati di verde a ridosso del lago, quindi passando dalla parte centrale della piazza, delle piazze, si arriva appunto a questa passeggiata molto lunga che arriva a Villa Faccanoni, che è la Villa Liberty, e si apre tutto lo scorcio del sud del lago di Iseo, quindi vedendo Iseo e vedendo un bellissimo scorcio naturalistico che merita di essere visto. Almeno diciamo che la passeggiata al nostro lungolago è la parte forse più bella, caratteristica di Sarnico.
Restiamo in Lombardia per parlare di un cammino, la Via Francisca del Lucomagno. La guida, edita da Terre di Mezzo, è stata presentata da poco. Marco Giovannelli e Alberto Conte sono gli autori. Con noi, Alberto.
Il percorso della Via Francisca del Lucomagno parte dalla Svizzera, dal lago di Costanza, attraversa le Alpi al passo del Lucomagno, che è un passo percorso dagli antichi pellegrini perché ha una quota relativamente bassa, sotto i 2000 metri. Entra in Italia la vena Ponte Tresa e poi, seguendo grosso modo l'asse del Ticino, arriva a Pavia, dove si immette sulla Via Francigena.
Quanto è lungo questo percorso?
Per il tratto italiano è lungo poco meno di 140 chilometri, che per il percorso pedonale e la narrazione che ne abbiamo fatto anche all'interno della nostra guida è suddiviso in 8 tappe.
Che tipo di percorso è? Quindi è adatto a tutti?
Ma è un percorso non particolarmente complesso da un punto di vista tecnico. Nella prima parte in cui si attraversano alcune aree montane a dei tratti di sentiero, e quindi è un pochino più impegnativo tecnicamente, ma senza grossi dislivelli. E invece nella seconda parte è particolarmente semplice, perché è sostanzialmente un percorso pianeggiante, grosso modo da Varese in poi i dislivelli sono minimi.
E che cosa regala questo percorso mentre lo si attraversa?
Ha delle caratteristiche diverse a seconda del tratto. Il primo tratto regala lunghi tratti nel verde, nei boschi del Varesotto. Arrivando a Varese non si può perdere la salita al Sacromonte, che è veramente molto emozionante. È un bellissimo percorso in cui si possono visitare chiaramente le cappelle di questo bene, tra l'altro protetto dall'UNESCO, e arrivati in cima si gode di un panorama veramente meraviglioso. Nella seconda parte è l'acqua la protagonista, quindi si fanno lunghi tratti, prima lungo la ciclabile dell'Olona, poi lungo i Navigli, e quindi è l'acqua, direi, la protagonista. La cosa molto interessante poi della seconda parte, tornando alla percorribilità, è che buona parte del percorso è accessibile anche per persone a mobilità ridotta, e quindi è una caratteristica unica della Via Francesca del Lucomagno. Io penso che sia uno dei percorsi più lunghi accessibili con carrozzine.
Oltre ovviamente al fatto che sicuramente è un bene che abbia questo livello di accessibilità, ma come si può fare questo percorso? Si fa a piedi, in bicicletta? Qual è il modo migliore secondo lei?
Allora, nella nostra guida abbiamo distinto e tracciato tre percorsi. Uno è un percorso pedonale, uno è un percorso ciclabile, e il terzo, ed è questa un po' la novità della guida, è un percorso accessibile con carrozzine. I tre percorsi, quando è possibile, vengono fatti coincidere, no? Anche per un discorso di logistica, quindi cercando di avere i posti tappa in comune. Laddove invece, ovviamente, ad esempio nei tratti su sentiero non c'è la possibilità di viaggiare soprattutto con le biciclette, con le borse, o di passare con la carrozzina, invece si sceglie la viabilità magari ordinaria, cercando di privilegiare il più possibile delle strade poco trafficate.
Quali sono, secondo lei, i punti che regalano maggiore emozione? Immagino che tutto il percorso sia un bellissimo percorso, però mi chiedevo se ci sono dei punti salienti.
Oltre al Sacromonte, che ho già citato, ma i luoghi più interessanti sicuramente sono il monastero di Torba, che è chiaramente un punto di riferimento interessantissimo in assoluto, un bene gestito dal FAI e quindi visitabile. E poi un altro luogo formidabile è l'Abbazia di Morimondo. L'Abbazia di Morimondo non sta esattamente proprio sul percorso, richiede una piccolissima deviazione di circa un chilometro, ma vale assolutamente la pena di andarci. Ecco, sono due luoghi da un punto di vista soprattutto dell'intensità spirituale molto molto interessanti.
Questa modalità è sicuramente come tutti i cammini, incontra un po' quelle che sono le richieste attuali che vanno per la maggiore, che sono quelle di vacanze più green e vacanze che comunque danno un certo grado di sicurezza.
Sì, sicuramente è un aspetto importante. Noi abbiamo visto che in questo inizio stagione dopo la pandemia tantissime persone che fino a un po' di tempo fa non pensavano neanche lontanamente di mettersi in cammino, invece hanno deciso di affrontare il loro viaggio a piedi. Sicuramente la Via Francesca può essere un ottimo inizio, perché è un percorso abbastanza semplice, ben segnato, ben documentato, ci si può orientare sia appunto con la guida, sia eventualmente con l'app, e quindi è assolutamente da consigliare. Ha un valore interessante questo percorso anche perché è un affluente alla Via Francigena, ideale per il pubblico che viene ad esempio dal nord Europa e dalla Svizzera, anche perché rispetto al Colle del Gran San Bernardo, che è la classica porta d'ingresso della Via Francigena, però a 2500 metri di quota e quindi è chiuso molti mesi l'anno, il passo del Lucomagno, essendo appunto un passo più praticabile in ogni stagione, può essere una scelta che sempre più spesso verrà fatta dal numeroso pubblico straniero che viaggia a piedi.
Per questa domenica ci fermiamo qui, se volete scriverci come sempre globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.